Scientificast, podcast scientifico italiano, puntata numero 102. Data 102 di Scientificast, il vostro podcast di scienza di riferimento. Ai microfoni Paolo Bianchi
e Giuliano Greco, detto Julien. Buonasera.
Ciao Julien.
Ciao Paolo, finalmente
piacere
io e te.
Piacere averti come speaker. Dimmi.
Non siamo mai io e te, difficilmente.
Difficilmente, è successo solo un'altra volta.
È vero.
Se non ricordo male, quindi che bello. Dopo la puntata scoppiettante, la 101, nella quale i microfoni sono stati presi da Ilaria e Simone, un'altra coppia che inaspettatamente, no, non è vero, inaspettatamente, ha avuto comunque un ottimo ritorno. Ci ritroviamo alla puntata 102 e Giuliano, non ho molto da dire la verità sul 102.
Niente, allora la chiudiamo
qua.
Storicamente
non è successo poco se non la conquista della Dacia da parte di Traiano.
Che è una cosa assolutamente rilevante per il mondo intero, tutti ce lo ricordavamo.
Sì. Per la Dacia può essere che sia stato una cosa abbastanza epocale, perché la Dacia è l'odierna Romania e penso che l'impero romano in qualche modo abbia...
Pensavo fosse un'automobile io la Dacia, vedi?
Anche un'automobile in effetti. E 102 è il numero atomico del nobelio, che è un altro elemento chimico di quelli che sono più elementi da fisico che non da chimico, radioattivo, senza grosse applicazioni, se non quella di portare il nome di un chimico vero e proprio, che è Alfred Nobel, l'inventore della dinamite, e colui che ha dato il nome al più prestigioso premio scientifico del mondo.
Come al solito ha dato un bellissimo nome a un elemento, ne parlavano giusto Ilaria e Andrea nello scorso episodio, che... Cioè, se devono scoprire gli elementi, no, possono darci dei nomi un pochino più originali, no? Ilaria proponeva l'angionio, nel caso scoprisse qualcosa Simone. Te saresti il Bianchio, probabilmente.
Sì. C'è un mio amico, Andrea Bianchin, che ha un canale YouTube che parla di giochi da tavolo, che ha inventato lo Sgananzium. Quindi...
Ah, figo. È radioattivo lo Sgananzium?
Non so che cosa faccia, ma forse non lo voglio neanche sapere, a dire il vero. Dunque, abbiamo un sacco di cose anche per questa puntata numero 102. Molti dei nostri collaboratori hanno contribuito a mettere in piedi le rubriche che più conoscete ed amate, quindi non perdiamo tempo e direi che passiamo al sommario. In questa puntata di Scientificast, gli aggiornamenti dallo spazio con Marco Zambianchi. Come nasce una notizia scientifica? Ne parliamo in studio con Giuliano. Infine, torna la nostra rubrica dedicata ai libri scientifici, Scientifibook. Come annunciato nel sommario, torna l'associazione ISA, Italian Space and Astronautic Association, e torna quindi Marco Zambianchi con la sua rubrica Space Update.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Scientificast da Marco Zambianchi, che vi dà il benvenuto alla rubrica dedicata alle notizie che ci arrivano dal cosmo e a tutti i dettagli che riguardano l'esplorazione del Sistema Solare. Vediamo da una settimana molto importante, è stato raggiunto un traguardo davvero storico da parte dell'azienda californiana SpaceX. Penso che ormai tutti voi che ci ascoltate, che avete anche solo un minimo di passione, di interesse per lo spazio, lo sappiate. Si è riusciti infatti nell'impresa di riportare a terra il primo stadio del razzo lanciatore Falcon 9 per la missione CRS-8, che aveva nel frattempo spedito verso la Stazione Spaziale Internazionale svariate tonnellate di apparecchiature e rifornimenti per l'equipaggio che ospita in questo momento la stazione spaziale. Ci sono un sacco di sonde comunque a spasso per il nostro sistema solare. Sapete che spesso e volentieri mi piace portarvi e ricordarvi l'elenco di tutto quello che sta espandendo i confini della conoscenza umana. In particolare, lo scorso marzo è partita la missione ExoMars 2016, che arriverà su Marte tra circa 6 mesi. La sonda Kepler, che condivide l'orbita della Terra intorno al Sole, ha avuto qualche problema e adesso sembra risolto e dovrebbe riprendere al più presto la propria missione scientifica. Su Marte il rover Opportunity invece si sta inerpicando su salite molto ripide, forse le più ripide da quando la sua missione è iniziata 14 anni fa. La sonda Juno è sempre diretta verso Giove e farà l'ultima delle proprie manovre correttive il prossimo maggio, prima di arrivare a destinazione a luglio. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio le varie missioni attive e quelle ancora in fase di preparazione. Ci sono a terra, in attesa di decollare, Osiris-Rex della NASA, che si sta sottoponendo a tutti i test prima del lancio, che è previsto per settembre. La sonda prevede la raccolta e il ritorno verso terra di un campione di circa 60 grammi dell'asteroide Bennu. Si tratterà del campione di roccia più grande riportato sulla Terra dai tempi della sonda Luna 24 nel 1976. Naturalmente stiamo completamente escludendo le missioni lunari, le missioni Apollo, dove sono state centinaia di chilogrammi riportati a Terra, ma sono avvenute ben prima, purtroppo, del 1976. Per la fine di gennaio 2017 è prevista invece la partenza della missione ESA-JAXA Bepicolombo verso Mercurio. La missione sarà composta da due orbiter, il Mercury Planetary Orbiter, MPO, sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea, e il Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO, sviluppato dall'Agenzia Giapponese. MPO ed MMO, insieme al modulo propulsivo MTM, sempre di ESA, verranno lanciati dal cosmodromo di Kourou in Guyana francese su un razzo Ariane 5 non prima del gennaio 2017. Parliamo di quello che avviene intorno al nostro satellite naturale, la Luna. Da qualche anno ci sono 3 sonde della NASA, il Lunar Reconnaissance Orbiter, che continua la sua missione di mappatura ad alta risoluzione della Luna dal 2009, e le 2 sonde della missione Artemis, che stanno silenziosamente studiando il debole campo magnetico lunare. Sulla superficie dovrebbero essere ancora attivi il lander cinese Chang'e 3 e il rover U2, anche se il rover è ormai immobile e solo uno strumento rimane attivo sul lander degli 8 inizialmente disponibili. I radioamatori continuano a ricevere periodicamente segnali dai 2 veicoli che sono sulla Luna ormai da più di 2 anni. Contrariamente ad alcune notizie che erano circolate in passato, l'orbiter dimostrativo Chang'e 5T1 è ancora attivo e infatti spedisce immagini della superficie lunare. Nei dintorni dell'orbita della Terra è avvenuto con pieno successo il lancio della missione ESA Roscosmos verso Marte, ExoMars 2016, lo dicevamo in apertura, è successo questo il 14 marzo scorso. La missione, ricordo, che prevede 2 veicoli, il Tracegas Orbiter, che studierà l'atmosfera marziana, e Schiaparelli, che servirà a testare tecnologie per l'ingresso in atmosfera e atterraggio. L'arrivo è previsto tra 7 mesi circa e tutti i sistemi di bordo di TGO sono stati attivati con successo e proprio in questi giorni sono arrivate le prime immagini di test della fotocamera. In orbita eliocentrica, cioè intorno al Sole, a condividere l'orbita della Terra ci sono Kepler e le 2 sonde della NASA Stereo. L'osservatorio spaziale Kepler ha concluso la sua missione principale di osservazione e scoperta di pianeti extrasolari nel 2013, dopo la sfortunata rottura di 2 ruote di reazione che sono usate per controllare l'assetto, la sonda aveva comunque continuato le osservazioni scientifiche cominciando la missione cosiddetta K2, anche se lo scorso mese era entrata in modalità di emergenza, ma gli ingegneri della NASA sono riusciti a riprendere il controllo della sonda e stanno lavorando anche per ripristinare le osservazioni scientifiche. Delle 2 sonde della missione Stereo, solo Stereo A rimane attiva nella sua missione di osservazione del Sole, mentre i contatti con Stereo B si sono interrotti per un'anomalia ormai più di 1 anno e mezzo fa. In orbita intorno al punto lagrangiano L1 Terra Sole si trovano diverse sonde per l'osservazione solare. Abbiamo WIND della NASA, SOHO di NASA ESA e ACE sempre di NASA. Oltre all'osservazione solare, la sonda NOAA NASA Discover è anche il primo satellite di osservazione della Terra ad operare nel punto L1. Recentemente si è unita alla compagnia anche l'ISA Pathfinder di ESA, lanciata lo scorso 3 dicembre in una missione di soli 6 mesi per testare strumenti scientifici che nella missione LISA aumenteranno le nostre conoscenze in fatto di onde gravitazionali, un'altra recente e importantissima scoperta. Nel punto lagrangiano L2, quello più lontano dal Sole, si trova invece la sonda dell'ESA Gaia, che è in orbita dal 2013 nella sua missione di mappatura del cosmo da oltre 1 miliardo e 300 milioni di stelle. Hayabusa 2 dell'agenzia spaziale giapponese JAXA è in viaggio verso l'asteroide Ryugu per riportarne a terra un campione. L'arrivo su Ryugu è previsto per il luglio del 2018, mentre il campione dovrebbe tornare a terra nel dicembre del 2020. Tra i payload secondari della sonda ci sono anche Minerva 2 di JAXA e Mascot dell'agenzia spaziale tedesca DLR in collaborazione con la CNES francese, entrambi piccoli lander che verranno fatti atterrare su Ryugu. Dopo aver concluso la sua missione principale in orbita intorno alla Luna e quelle secondarie che l'hanno vista orbitare nel punto lagrangiano L2, la sonda cinese Chang'e 2 continua il suo allontanamento dalla Terra nella sua orbita eliocentrica. La sonda ha ormai passato il traguardo dai 100 milioni di chilometri di distanza e attualmente viene utilizzata dagli ingegneri cinesi per testare comunicazioni spaziali di lunga distanza nello spazio profondo. Andiamo a dare uno sguardo a cosa succede invece per quanto riguarda i pianeti interni del Sistema Solare. La sonda giapponese Akatsuki è entrata in orbita intorno a Venere lo scorso dicembre, 5 anni dopo la prima fallita inserzione. Certo, non si può dire che ai giapponesi manchi la buona volontà e l'inflessibile fiducia nei loro mezzi. La sonda ha seguito l'ultimo aggiustamento dell'orbita e sono in corso i preparativi per cominciare le operazioni scientifiche, anche se ovviamente la missione sarà molto ridimensionata rispetto agli obiettivi iniziali a causa dell'orbita fortemente diversa da quella per cui gli strumenti erano stati progettati. Su Marte abbiamo, lo dicevamo in apertura, altri rover che continuano a operare. Sulla superficie infatti siamo arrivati al Sol 1314 per Curiosity. Il rover sta dirigendo lentamente verso il Nauclufth Plateau, fermandosi nel frattempo a studiare alcune rocce lungo la strada. E invece è arrivato il giorno 4348 per l'altro rover marziano della NASA Opportunity. Il Mars Exploration Rover Superstite, Spirit infatti ha smesso di funzionare da tempo, è in una regione denominata Marathon Valley e il mese scorso si è tentata l'arrampicata sul Knudsen Ridge, toccando pendenze di 32 gradi, un record. Dalla cima del rilievo ha catturato un magnifico panorama da cui si vede anche un famoso Dust Devil. In orbita intorno al pianeta rosso si sono festeggiati 2 anniversari per le sonde della NASA, il Mars Reconnaissance Orbiter ha passato i 10 anni in orbita, mentre la veterana Mars Odyssey è stata lanciata 15 anni fa, il 7 aprile. Intorno a Marte continuano inoltre ad orbitare senza particolari aggiornamenti questo mese MAVEN di NASA, Mars Express di ESA, la Mars Orbiter Mission della Agenzia Spaziale Indiana. Sulla fascia degli asteroidi abbiamo, possiamo dire, la sonda europea Rosetta, la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko infatti continua il proprio allontanamento dal Sole e seguita naturalmente da questa sonda. La missione terminerà a settembre quando verrà tentato uno spettacolare atterraggio morbido sulla superficie del nucleo cometario. La sonda americana Dawn si trova in orbita attorno al pianeta nano Cerere da più di un anno, ha cominciato l'ultima fase della sua missione, la cosiddetta Low Altitude Mapping Orbit. A soli 385 km di altitudine, ora la sonda ha la possibilità di compiere le osservazioni a più alta risoluzione mai ottenute dell'affascinante asteroide. Spostandoci verso l'esterno del Sistema Solare, verso i giganti gassosi, torniamo alla sonda della NASA Juno, che ormai è in prossimità del più grande dei pianeti del Sistema Solare, Giove. Mancano solo 80 giorni all'arrivo e circa 27 milioni di chilometri. A maggio avverrà l'ultima manovra correttiva che immetterà la sonda sulla giusta traiettoria per incontrare Giove il prossimo 4 luglio. La missione NASA ESA ASI Cassini, un'altra veterana, è da oltre 10 anni intorno a Saturno, è nel pieno della sua orbita 234 nella cosiddetta fase inclinata della Solstice Mission. La sonda ha compiuto nei mesi scorsi una serie di sorvoli di Titano, l'ultimo il 4 aprile, che ne hanno aumentato l'inclinazione dell'orbita fino a circa 20 gradi. Niente più sorvoli sono possibili delle lune minori, ma ritorneranno per un po' le magnifiche viste degli anelli di questo gigante gassoso. Il prossimo sorvolo del grande satellite Titano avverrà il 6 maggio a 119.971 km di quota. Nel sistema solare esterno troviamo la sonda americana New Horizons che, dopo aver sorvolato il sistema di Plutone lo scorso 14 luglio, è ora in viaggio verso il prossimo obiettivo, cioè l'oggetto della fascia di Kuiper denominato 2014 MU69. Nel frattempo la sonda sta continuando a trasmettere a terra la grossa mole di dati accumulata durante la missione vicino a Plutone e continuerà a farlo per tutto il 2016. Infine, le sonde americane Voyager 1 e Voyager 2 sono state lanciate nel 1977 dopo aver sorvolato Giove e Saturno e, nel caso di Voyager 2, anche Urano e Nettuno, sono ancora operative nel loro viaggio di allontanamento dal Sistema Solare. Voyager 1 ha ormai lasciato l'eliosfera e si trova attualmente a circa 134 unità astronomiche dalla Terra, cioè 18 ore e 36 minuti luce, mentre Voyager 2 è invece a circa 111 unità astronomiche, che equivalgono a 15 ore e 22 minuti luce. Ha recentemente, tra l'altro, festeggiato il 30° anniversario del sorvolo di Urano. Ecco, sono proprio i veterani dell'esplorazione del sistema solare. Quindi, facendo i conti della serva, abbiamo due missioni in preparazione per il lancio, 26 missioni nella loro fase operativa, che sia questa principale o estesa, e 4 in viaggio verso il loro prossimo obiettivo. Vedete, stiamo cercando insomma di espandere gli orizzonti della nostra conoscenza. Questo è un riassunto che vi invita a un approfondimento ulteriore, non solo ascoltando o leggendo il blog di Scientificast, ma anche dando uno sguardo ad astronautinews.it, da cui ho tratto spunto per questo momento di approfondimento. Per questo mese è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima rubrica. Fino ad allora, grazie per l'ascolto e ad Astra!
A Scientificast parliamo di tutto, parliamo spesso di approfondimenti, di curiosità, ma alle volte rincorriamo anche l'ultima notizia e vi parliamo di attualità. Lo facciamo spesso, ma la domanda che molti di voi si faranno, forse no, non lo so, è: come nasce una notizia scientifica e come va gestita? Noi abbiamo la fortuna di avere oggi in studio Giuliano.
Ecco, e quindi ve ne approfittate subito.
Per fare le domande, ovviamente.
Certo. Infatti, come magari qualcuno di voi sa, io da un po' ho abbandonato i banchi del laboratorio per dedicarmi alla comunicazione scientifica, che ho imparato in questo paio d'anni di attività, che è una cosa anche diversa dalla divulgazione scientifica. Sono, diciamo, due mondi, sì, diversi, no? E entrando in questo mondo della comunicazione si capiscono anche tante cose, tipo: come mai sui giornali ci sono scritte tante minchiate?
Giusto per dare nome e cognome alle cose. Tipo?
Tipo le minchiate? Eh?
Sì, facciamo un esempio tipico di qualcuno scopre, che ne so, una molecola per che allevia alcuni effetti, alcune cose negative dei tumori.
E
qualcuno
scrive... il giornalista titola: trovata la cura del cancro. Questo,
esatto,
è un classico.
Che è la cosa più...
Tra l'altro gira anche una vignettina in rete a questo proposito, poi se mai vediamo di recuperarla, in cui si vede proprio il giornalista che fa questa cosa e poi il ricercatore che lo manda un po', no, a spigolare, dice un bel fuck you, e il giornalista titola: giornalista stuprato dal ricercatore.
Esatto, che è un po' una metafora che ben si addice a livello di esagerazione.
Esatto,
forse.
E tra l'altro, anche se volete, vi racconto brevemente anche una cosa che invece è successa a me. Io ho scritto, adesso vi spiegherò poi diciamo l'iter delle notizie scientifiche, ma ho dato al giornalista un materiale su un microscopio che usava per visualizzare a massima, a una risoluzione più elevata, il parametro del tempo, cosa che non veniva utilizzata in quel tipo di microscopi, e il giornalista ha titolato "Il microscopio che viaggia nel tempo".
Perfetto. Quindi usando un microscopio riuscire a vedere gli antichi romani, esatto, dei quali abbiamo parlato.
Quindi diciamo che ecco, iniziamo dagli arbori, no? Tu, Paolo, tu hai più o meno l'idea di come inizia proprio la costruzione di una notizia scientifica che poi va a media generalisti, non stiamo parlando chiaramente dei canali scientifici. Tu hai già avuto qualche, cioè Paolo, tu hai già qualche esperienza in questo campo?
Un'idea ce l'ho, cioè diciamo che, come ho detto, Scientificast lo sai che non rincorre esattamente l'ultima notizia, però immagino che tutto parta da ricercatore, dal laboratorio, dall'articolo scientifico in qualche modo.
Esatto, allora diciamo che ci sono due potenziali genesi della notizia scientifica. Può venire il ricercatore, allora, tipicamente ancora a monte, un istituto di ricerca, un'università, una struttura comunque che fa scienza in qualche modo, ha un ufficio comunicazione che è anche un ufficio stampa, o ha solo un ufficio stampa, o entrambe le cose separate. A volte si fa anche in outsourcing, quindi ci sono anche degli uffici stampa esterni.
Chiaro. Quindi terze parti. Esatto. Ne abbiamo anche in Italia.
Esatto, sì, ce ne sono tantissimi. Moltissime anche aziende si avvalgono proprio di uffici stampa esterni che vengono pagati per comunicare quello che succede nell'azienda, nell'istituto di ricerca, nell'università, eccetera, eccetera. Molti enti, quelli grossi specialmente, hanno un ufficio stampa interno, quindi l'iter in questo caso può avere due strade diverse. L'iter con ufficio stampa esterno solitamente è l'istituto di ricerca, l'università, fa qualcosa, una nuova scoperta, un paper nuovo o qualcosa che vuol comunicare anche di altro tipo, anche di tipo economico, non sempre prettamente scientifico, e chiaro, manda la notizia. L'agenzia esterna, l'ufficio stampa, confeziona insieme alla persona coinvolta nella notizia un comunicato stampa, che è solitamente una facciata più o meno, in cui si dà un titolo, un sottotitolo, e si spiega proprio in modo anche freddo, un po' distaccato, qual è la notizia, quali sono le fonti e i modi per approfondire la notizia. E questo è uno degli iter in cui nasce tanto la base. Invece, quando c'è un comunicato, un ufficio stampa interno, spesso è l'ufficio stampa interno che va a cercarsi la notizia, cioè va dal ricercatore e gli dice: ora mi racconti qualcosa di nuovo. E tra le cose,
cosa hai fatto? Esatto.
Tra le cose che hai fatto, vediamo qual è quella che si chiama un po' così, questa violenza all'italiano, notiziabile. Cioè, ci sono delle cose che effettivamente non sono particolarmente notiziabili, no? Ci sono delle cose che sono veramente difficili da comunicare. Però l'abilità...
Anche se ultimamente ho visto cose estremamente di nicchia essere comunicate.
È vero, ma questa è anche un po' è il momento storico, che in questo momento ce lo possiamo permettere di più, di comunicare cose anche un po' più complicate. Facciamo molta attenzione rispetto a un tempo sulla scienza, anche se considera che sulla stampa generalista la scienza occupa l'1% dello spazio, quindi
ammazza,
pochissimo. Però effettivamente c'è un po' più attenzione alla scienza e quindi ci si può permettere. Però l'abilità del comunicatore è proprio quella di riuscire a trasformare in qualcosa di semplice una cosa anche molto complicata, che poi è quello che fa Scientificast a tutti gli effetti, quindi è proprio una cosa, insomma, che è anche una nostra caratteristica.
Non siamo un'agenzia di stampa, però.
No, però noi bypassiamo spesso uffici stampa e andiamo direttamente alla fonte della notizia e ci costruiamo noi la notizia. Questa è sempre stata un po' la nostra prerogativa. Ed è per questo, esatto, che magari qualche minchiata ci scappa anche a noi ogni tanto, perché può capitare, però il livello di minchiate è infinitamente minore rispetto alla stampa generalista, perché c'è un passaggio in meno, banalmente.
Sì, infatti, quello che si chiama il Chinese phone, no? Quindi il telefono senza fili, se vogliamo, in italiano.
Scusa. Esatto.
Adesso ho l'inglese un attimo in testa e ho questi termini che magari non sono immediatamente comprensibili. Ovvero la notizia parte da una fonte A, se arriva da A a B il messaggio si mantiene, ma se A da A arriva a Z qualcosa si perde.
Esatto, e poi bisogna anche mettere un altro fattore. Chi è il tuo interlocutore, no? Perché diciamo che anche lì, una volta che tu hai confezionato in un modo o nell'altro una notizia, quindi hai il tuo comunicato stampa che riassume, che ne so, la scoperta del momento, questa va comunicata. E lì, a questo punto, il ricercatore in qualche modo esce quasi di scena e il comunicatore deve cercare di vendere, tra virgolette, però poi è un po' una vendita, la notizia a, al giornalista.
Al giornale,
esatto. Poi anche lì ci sono delle dicotomie. Ci possono usare diverse strategie. Una strategia molto usata dagli uffici stampa, diciamo standard, è quella di avere una mailing list infinita di giornalisti e mandarla a pioggia. Così.
Proprio così, a ventaglio.
Tu lo mandi e incroci le dita e speri che questa notizia esca.
Che è un po' la modalità con la quale molti istituti di ricerca, musei, contattano anche noi di Scientific.
Esatto.
Mandano queste immense newsletter e qualcosa ogni tanto viene captato.
Esatto, esattamente. Infatti ha una percentuale di successo abbastanza bassa e se fatto da solo è poco produttivo dal punto di vista della comunicazione dell'istituto, perché comunque riesci a concludere poco. Una invece strategia che va fatta o in aggiunta o lo puoi fare anche esclusivamente è quella proprio di contattare le singole persone e a volte, se è il caso, se è una cosa che merita, puoi anche contrattare delle esclusive.
Delle esclusive.
Esatto. Chiaro. In questo caso tu selezioni i tuoi interlocutori, quindi sai già con chi parli. E lì hai molto più margine per evitare che si dicano le famose
delle vaccate,
esatto.
Ok.
Perché comunque effettivamente c'è un rapporto molto, molto stretto col giornalista, con cui comunque si creano poi anche dei rapporti di fiducia. Se tu gli dai delle buone notizie, nel senso di qualità, e lui ti fa un servizio di qualità, e a quel punto poi ci sono anche dei rapporti di fiducia, che sai che lui sa che si può fidare delle notizie che gli dai e tu sai che ti puoi fidare che lui non scriverà delle vaccate, ecco. Quindi c'è questo meccanismo, e quindi in tutta questa fase di contrattazione praticamente il ricercatore in questo momento è quasi totalmente esterno. Rientra in gioco quando si vuole dare più spazio ovviamente alla notizia, quindi magari in un caso di testate importanti o di persone particolarmente appassionate di quella tematica. Allora a quel punto l'ufficio stampa fa da mediazione fra il giornalista e il ricercatore, organizzando magari delle interviste. Le interviste
un po' da un po' da non dico da agente, ma
quasi, sì, qualcosa di simile. E tra l'altro le interviste solitamente vanno monitorate, non perché i ricercatori non siano in grado di fare delle interviste, anzi, però purtroppo nel mondo della ricerca non tutti sono in grado di divulgare in questo senso la divulgazione, cioè loro dovrebbero parlare di quello che fanno. Quindi a me è capitato spesso di essere in una circostanza in cui siamo io, il ricercatore e il giornalista, e il ricercatore parla a ruota libera, spiegandogli le cose con tutti i suoi termini molto esatti, molto giusti.
Il giornalista guarda al vuoto.
Il giornalista non capisce niente. Quello è una situazione ad alto rischio che va gestita, perché un giornalista che non capisce è un giornalista che scrive vaccate.
Esatto.
E quindi il tuo ruolo è quello di fare da interprete a questo linguaggio, chiaramente di molto tecnico, molto specifico e anche molto corretto, perché poi nel senso sarebbe quello il modo di dirlo. Ed è un po' nel senso anche lì di nuovo Scientificast calza a pennello, perché anche noi a Scientificast facciamo un po' questo. C'è da dire che noi solitamente le persone che parlano su Scientificast sono tutte piuttosto brave a divulgare la propria scienza. Ci è capitato raramente, qualche volta è capitato.
Sì, ci è capitato raramente, forse ci prestiamo anche un filo più d'attenzione se proprio dobbiamo essere proprio precisi.
Esatto. E per concludere, una cosa che secondo me va tenuta in mente, che è vero che spesso è colpa dei giornalisti che si informano poco, e ci sono tantissimi giornalisti in gamba, però vi assicuro che ci sono tantissimi giornalisti che non sono veramente in grado di scrivere proprio. C'è dei giornalisti, si pensa che magari tra i giornalisti ci siano tutti un po' persone di un certo livello culturale. Non è vero, c'è esattamente la stessa percentuale di idioti che c'è in qualsiasi altro ambito.
In qualsiasi altro ambito.
Esatto.
Allora, Giuliano, molto interessante. Prima di passare alla seconda parte, però, sai che io sono quello delle domande un po' scomode e qua ci andiamo a inimicare qualcuno. No, scherzo. Sono d'accordo che esistono in Italia, ci sono in Italia moltissimi giornalisti scientifici e giornalisti che sono davvero in gamba, ricettivi e riescono a comunicare la notizia scientifica con una efficacia innegabile. È anche vero che un po' di volte ho visto qualche giornalista comportarsi un po' alla prima donna, nel senso che è davanti un ricercatore, un ufficio stampa che cerca di comunicarti qualcosa, qualche volta questi giornalisti si mostrano un pochettino refrattari alle revisioni e alle critiche. Tu l'hai riscontrata questa cosa?
Sì, questa è una grande verità, nel senso che i giornalisti sono, molti giornalisti sono un po' prime donne. E poi spesso, se il giornalista è di una certa rilevanza, questa cosa è ancora più acuta. E devo dire che nei giornalisti prettamente scientifici la percentuale è molto più bassa.
Sì, bassa, no.
Mentre quelli già più politico-economico, quelli si sentono già un po' più, è un ambiente un po' più difficile. Però sì, c'è questa difficoltà che va spesso mediata, anche quello. Infatti il lavoro di comunicazione scientifica, il lavoro di comunicazione in genere, poi in questo caso specifico scientifica, è un lavoro veramente di mediazione, nel senso che bisogna cercare di far sì che i messaggi che tu vuoi che passino, e allo stesso tempo non vuoi far sentire al giornalista che in qualche modo stai applicando delle, stai guidando la cosa, cioè, perché nel senso tu vuoi chiaramente che escano le cose giuste, poi in realtà quello è lo scopo, non di tutti i comunicatori, chiaro, purtroppo, ma almeno nostro è sempre stato così, però vuoi che escano le cose come devono uscire in modo corretto. Alcuni giornalisti questa cosa la vivono come una sorta di controllo del loro lavoro, no? Di una mancanza di fiducia, quindi bisogna anche lì mediare cercando di fare emergere le cose giuste e cercando di minimizzare quantomeno le imprecisioni, o comunque sottolineare le cose più semplici, magari non sottolineare le cose più difficili, in modo che il giornalista abbia meno probabilità di sbagliare nel caso che lui non voglia una revisione. Devo dire che molti, chiaro, ti chiedono una revisione proprio per evitare di fare errori, ed è una cosa che io apprezzo. Alcuni no, e lì c'è un rischio, una percentuale di rischio un pochino più alta.
Un po' più alta, chiaro. No, ti verrà utile, magari ne parliamo fuori dall'episodio. Allora, dato che sono reduce da una settimana di corso di negoziazione, la negoziazione è un po' una tecnica che va applicarsi in vari ambiti.
Assolutamente sì. È proprio negoziazione. C'è da dire che
e l'ego è uno dei nemici della negoziazione.
L'ego?
Proprio numero uno, sì.
Ah sì? Non vedi?
Te ne parlerò.
Come ne parlerai?
Ti do qualche contatto.
Ricordiamoci sempre che quando esce una vaccata scientifica è sì colpa del giornalista. Perché, per carità, non voglio difendere troppo la categoria, perché, però è anche e spesso soprattutto colpa di chi la notizia la comunica, perché vuol dire che se il giornalista ha sbagliato, chi l'ha comunicata non è stata abbastanza efficace, quindi bisogna fare anche un mea culpa in questo senso per i vari uffici stampa dei centri di ricerca. Poi su certe cose non hai controllo, però sulla maggior parte delle cose si ha controllo e bisogna esercitarlo, però non è facile, ecco, impegnativo.
Molto molto interessante. Se qualcuno degli ascoltatori ha qualche domanda per Giuliano, ovviamente poi può scriverci e Giuliano risponderà, andrà ad aggiungere alle centinaia di mail che ha in inbox.
Esatto, assolutamente. Beh, datemi un po' di tempo, magari
la gestiremo noi, Giuliano.
Scrivetemi su Facebook.
Passiamo alla seconda parte di questa puntata numero 102 e parliamo di libri. Torna alla rubrica Scientific Book.
Bentornati a Scientific Book, la rubrica che vi parla di libri. Qui Giuliana
e Annarita, ciao a tutti.
Allora, oggi abbiamo un libro veramente speciale perché l'abbiamo letto in anteprima, quindi se volete leggerlo poi dovrete un po' aspettare che esca anche in libreria per voi comuni mortali. Il libro si intitola Storia di una cellula fantastica, scienza, cultura e natura dell'uovo. ed è di Carlo Alberto Redi e Manuela Monti. Come al solito iniziamo dagli autori, chi sono?
Beh, Giuliana, Carlo Alberto Redi, Manuela Monti sono due personaggi noti sia nel campo della scienza che in quello della divulgazione scientifica. Carlo Alberto Redi è un professore di zoologia all'Università di Pavia e direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo ed è anche un illustre membro della prestigiosa Accademia dei Lincei, mentre Manuela Monti è biologa al Policlinico San Matteo, sempre di Pavia, e collabora addirittura con istituti di ricerca negli Stati Uniti e in Giappone. Ed entrambi sono, come abbiamo già accennato, dei divulgatori scientifici molto attivi. Per esempio, insieme hanno scritto di recente per la casa editrice Carocci un libro sulle cellule staminali che fa un po' di chiarezza sulle questioni scientifiche e sulla loro influenza anche su quelle legali e bioetiche. Gli autori, infatti, per esempio in questo libro chiariscono come spesso i fraintendimenti sulle parole generino idee sbagliate che poi si riflettono sulle leggi. Si tratta di quel difficile rapporto tra evidenza scientifica e questioni legali di cui per esempio anche noi a Scientificast abbiamo parlato spesso.
Questo libro ha al centro ovviamente l'uovo, come dice il titolo. Ora, l'uovo sappiamo tutti che è un elemento molto importante, al centro di grandi ricerche scientifiche.
Anche al centro di molte frittate, per dire, no? L'uovo alla cocca, eccetera, sì, al centro
sì,
di tante cose.
Al centro di tante domande esistenziali, come è nato prima l'uovo o la gallina. Però a parte questo, a parte il fatto che è veramente buono, cosa c'è di tanto interessante nell'uovo?
Quella cosa che tu dicevi, se è nato in primo luogo l'uovo o la gallina, gli autori la spiegano e spiegano per esempio come la scienza e soprattutto la teoria dell'evoluzione abbiano da tanto tempo trovato la risposta a questo quesito. Ovviamente noi che siamo cattivi la risposta non la daremo perché...
No!
Perché lo scopo di questa rubrica chiaramente non è fare spoiler, ma incuriosire.
Tutte scuse.
Sì, tutte scuse. In realtà il nostro scopo è quello di essere crudeli con i nostri ascoltatori e indurli a soffrire ad ogni puntata. Cioè,
e vabbè, ci riusciamo benissimo.
Lo dobbiamo dire in pratica, Giuliano, dobbiamo fare un po' di coming out, svelare la nostra crudeltà di fondo. Comunque voglio dire, questa risposta non è nuova, in realtà l'avevano già trovata anche degli uomini vissuti secoli e secoli fa, anche alcuni degli antichi, e dimostrando come con la logica e l'intelligenza si possa riuscire a precorrere i tempi. Ma in ogni caso l'uovo è alla base di tante cose interessanti, è alla base innanzitutto di gran parte della vita animale. E lo studio degli oociti, delle uova, degli zigoti e degli embrioni ha contribuito in modo importante alle nostre conoscenze scientifiche. Su questo gli autori fanno una carrellata anche storica, incuriosendo il lettore e dando tante informazioni. Quindi l'uovo è un ottimo punto di partenza per tanti approfondimenti che riguardano la biologia e in generale il mondo che ci circonda.
Quindi non è buono solo a tavola. Il libro parla esclusivamente di scienza o no?
La cosa molto piacevole di questo libro e che dimostra una certa versatilità degli autori è il fatto che spazia tantissimo. Ad esempio, gli autori parlano del ruolo simbolico che l'uovo ha nell'arte e non si parla soltanto di arte, tra virgolette, alta, ma anche di arte molto popolare, come per esempio i fumetti. Oppure, per esempio, si parla di matematica dell'uovo, matematica in tutti i sensi, da come ci può aiutare la matematica a cuocere bene un uovo, a cosa sia l'uovo sul piano anche della sua forma e su quante interessanti considerazioni anche geometriche e in generale matematiche ci possa offrire. Poi per esempio si parla di filosofia, di letteratura, si va addirittura ad analizzare le espressioni idiomatiche che hanno al centro l'uovo e quindi si parla di linguistica. E quindi l'uovo diventa uno spunto per saltare da un argomento all'altro, in maniera però assolutamente non disordinata, perché è suddiviso il discorso per capitoli, e così il lettore si trova ad essere trascinato in un'avventura che lo porterà in diverse e interessanti direzioni.
Quindi tutto gira intorno all'uovo. in questo libro.
A quanto pare sì.
E cos'è la cellula fantastica di cui si parla all'inizio del titolo?
Ecco, appunto, questa cellula è proprio l'uovo. Ha tanti aspetti che possono incuriosire il lettore, insegnandogli tante cose in numerosissimi campi. Si scoprirà quindi che non si tratta soltanto di un elemento interessante dal punto di vista della scienza della vita, della riproduzione, e in generale si vedrà come in tanti campi esso assuma un ruolo di grande rilievo. Poi c'è una parte molto carina, per esempio, che chiude l'esposizione e che secondo me lancia un bel messaggio. Il libro si chiude con le osservazioni dei bimbi delle scuole elementari in una parte che si chiama Variazioni sul tema, che è curata da altri autori. È bello e interessante perché i bambini dimostrano di avere grande curiosità scientifica perché fanno delle osservazioni veramente intelligenti. Ora, io sono un insegnante e credo che insegnanti e genitori debbano cercare di mettere a frutto la bella intelligenza dei bambini, e del resto a loro è legata la speranza che noi possiamo avere un futuro migliore. Ecco, non sempre io penso che in Italia si sia attenti a costruire la cultura scientifica fin dai primi anni dell'istruzione obbligatoria, quindi penso che chiudere il libro in questo modo sia la maniera migliore per ricordarci anche questo.
Sì, penso anch'io. Infatti una parte sicuramente molto carina del libro è anche abbastanza insolita. Io intanto lancerei una scommessa per tutti quanti su chi è nato prima, se l'uovo o la gallina. Dici?
Infatti, quanti dei nostri ascoltatori lo sanno? Oppure quanti dei nostri ascoltatori considerano questa una domanda interessante? Quanti hanno provato, per esempio, se sono degli educatori, a porla in classe oppure in un contesto di divulgazione scientifica rivolto a piccoli e anche ai grandi? E quanti hanno tirato fuori delle osservazioni interessanti da cui possono partire delle osservazioni scientifiche su cui si può lavorare e ragionare?
Ma io direi anche, diamo proprio le quotazioni di uovo contro gallina.
E tipo, per esempio, a quanto lo diamo l'uovo rispetto alla gallina? 10-1? 101?
Vai, sì, dai.
Allora, le risposte a Scientificast, o chi risponde esattamente, riceverà come gadget un uovo. Attenzione, trattatelo con cautela perché si rompe.
Sì, l'uovo verrà inviato in busta chiusa al vostro domicilio, quindi mandate anche i vostri indirizzi.
Ovviamente, scegliete la tipologia di cottura, perché chiaramente...
Ah, non era crudo? Non lo mandiamo crudo?
Crudo effettivamente può essere un po' pericoloso, penso, no?
Ma era lì il bello.
Era lì, infatti, il rischio di contaminazione biologica, eccetera, eccetera.
Intasare tutte le poste.
Con delle belle frittate, no? Tu dici...
Sì... Vabbè, magari evitiamo di mettere il mittente.
Sì, infatti.
Va bene, con questa scommessa noi vi lasciamo e ripetiamo gli estremi del libro, che si intitola Storia di una cellula fantastica, scienza, cultura e natura dell'uovo, di Carlo Alberto Redi e Manuela Monti. Sono 224 pagine che vi terranno incollate al libro, costa 18 euro, è di Sironi Editore e non è ancora uscito in libreria, ma uscirà i primi di maggio.
E noi, con i nostri potenti mezzi, visto che siamo troppo bravi, ve l'abbiamo descritto in anticipo.
Alla prossima, allora.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Benissimo, allora andiamo a porre la parola fine su questa puntata numero 102. No, non perché non mi stia divertendo, Giulio.
No, infatti, ecco, non mi offendevo.
Sono un po' brutta, però no, in effetti... È sempre molto interessante.
Dai, finiamola lì e andiamo un po' a farci i fattacci nostri.
E andiamo a farci i fattacci nostri, che c'è il ponte del 25 aprile. Io vi ricordo solo gli ultimi articoli che sono usciti sul blog www.scientificast.it. Uno che parla della vita su Marte di Silvia Cunaballero, il viaggio dei semi via aria, via terra, via mare di Alice Breda.
Abbiamo, che vi raccomando, scusate, perché è bellissimo quello del viaggio dei semi.
Sì, sì, gli articoli di Alice io li trovo sempre particolarmente interessanti. Abbiamo Andrea che ci spiega i segreti dell'internet, mischiandoli un po' con concetti più relativi a Dragon Ball. E abbiamo poi Marco Casolino che ci spiega come funziona il magnetometro dello smartphone. Quindi...
Sì, tra l'altro Marco Casolino è un personaggio che, se vi capiterà di incontrarlo, chiedetegli un sacco di cose, perché ne sa veramente a pacchi.
Risponderà a tutto.
e ha degli, e ha sempre un sacco di oggetti interessanti con sé, e questa è una cosa incredibile.
Anche cose radioattive in tasca, ma vabbè. Tu c'eri a Genova, sì?
Io c'ero, sì sì, io mi ricordo quando ha tirato fuori il Geiger dalle tasche. Sì,
esatto,
sì.
Esatto. Marco sarà con noi nella puntata 103 di Scientificast, quindi non anticipo oltre, lo sentirete molto presto. Prima di passare poi ai contatti, io vi ricordo che abbiamo recentemente iniziato una campagna di Patreon. Di cosa si tratta? Si tratta di una campagna di donazioni ricorrente che voi potete sostenere per scientificast.it, per sostenere le nostre spese, per permetterci di andare avanti con le nostre attività con serenità. Scientificast è una cosa, un'iniziativa assolutamente volontaria, fatta in maniera gratuita da chi ci lavora. Ciò non vuol dire che non abbia delle spese dietro, spese di gestione del podcast, del sito, di tutte le questioni che ruotano intorno all'attività associativa. Potete ovviamente tesserarvi come tutti gli anni, quello va a sostegno dell'associazione, oppure avete questo nuovo sistema che vi darà dei vantaggi in più, qualche gadget, qualche soddisfazione in più a fine anno, insomma a seconda di quanto vorrete e potrete donare. Rinunciare a un caffè al mese, quattro caffè al mese, insomma, per avere contenuti freschi e gratuiti tutti i giorni sul vostro smartphone, sul vostro telefonino, sul vostro sito, sul vostro computer, penso che sia una rinuncia quantomeno, come dire, fattibile.
Sì, io direi che è fattibile, tra l'altro è una buona causa perché ingrassate il nostro conto a Panama. E... e quindi io adesso ho il jet privato qua sotto con le associazioni della,
sì, sì, con quote. Il logo di Scientifica sopra, il jet privato.
Esatto. No, tra l'altro emette delle scie chimiche fenomenali.
Hai montato il tankerone, benissimo.
Esatto.
E no, vabbè, scherzi a parte, tutto va a sostegno delle nostre attività e lasciamo alla vostra scelta, al vostro buon cuore, insomma, il fatto di supportarci o meno. Siete in tanti, vi assicuro che se ognuno di voi che ci ascolta ogni settimana donasse un dollaro, noi saremmo a posto probabilmente per i prossimi 5 anni. Ma
sì, anche una dracma va bene, qualsiasi, qualsiasi currency va bene per noi.
Esattamente. Allora, tutto, direi, i contatti prima di chiudere.
Allora, i contatti sono i consueti, quindi abbiamo info@scientificas.it per scriverci tutte le domande, tutti gli insulti, tutte le cose che volete. Poi abbiamo il sito che abbiamo già detto, www.scientificas.it, non lo dimenticate mai, deve essere come la vostra visita quotidiana. Scientificas, fatela, perché ci sono sempre novità continue. Poi ci trovate su Facebook come Scientificast, su Twitter come Scientificast, ci trovate su Instagram e ci trovate anche sul bistrattato Google Plus.
Bistrattato.
È un po' bistrattato, lo è.
È un po' bistrattato, ma si sta rinnovando e dà le sue soddisfazioni. Tra l'altro, tornando un attimo a Patreon, ringraziamo Sara Bergamini che è la nuova sostenitrice grazie a questo sistema di crowdfunding. Quindi la ringraziamo tanto. Grazie Sara. E attento Andrea, accidenti. No, scusa, questo era per un altro che invece fa jogging ascoltando Scientificast.
Ah sì, è vero, sono ancora, non so, sono arrivate altre foto di mentre ascolto Scientificast. Cioè,
no, non è arrivata una foto, è arrivato un tweet di questo ragazzo che fa jogging, quindi niente, mi piaceva un attimino spaventarlo senza alcun motivo.
Mandateci le foto, che ci piace vedere queste foto mentre fate cose improbabili ascoltando Scientificast, è sempre molto carino, quindi aspettiamo un sacco di fotografie, certo con, insomma, consone, ecco.
Quelle non consone non possiamo pubblicarle, ecco.
Quelle, diciamo, non consone le potete mandare a paolo.bianchi,
esatto. Così passo per il pervertito. Perfetto, ci sentiamo alla puntata numero 103. Ciao ragazzi,
ciao a tutti.